Allora, dicevamo che per l'Unione Europea vale un po' il discorso che valeva un paio di secoli fa per gli Stati-nazione, nel senso che entrambe le cose sono nuove, ne hanno una particolare connessione profonda con gli esseri umani che vi abitano all'interno, nel senso che lo Stato-nazione. Per noi è ovvio, ma è ovvio dopo 300 anni di lavoro, e manco tanto se ripensate alla Lega, ripensate a tutte le varie difficoltà che ci sono in giro per l'Europa. No, il fatto che tutti gli stati che erano composti da due etnie o gruppi siano saltati per aria, pensate ai Balcani nel modo peggiore possibile, ma pensate anche alla Cecoslovacchia, tanto per fare un esempio, no? Che non ha retto. Quindi evidentemente ci sono una serie di dinamiche non ovvie, culturali in larga parte, che è il caso di prendere in considerazione. Mentre però i costruttori degli stati-nazione avevano capito perfettamente questo tema, questo discorso, i costruttori dell'Europa non l'hanno capito per niente. E quindi questo è uno dei problemi con i quali ci troviamo a fare i conti, ovvero sia il fatto che la costruzione dell'Europa movimenta essenzialmente energie razionali e strumentali. Ma la domanda è: sono sufficienti queste energie per dar vita a una entità che diremo statuale, tanto per usarla come scorciatoia, però sappiamo che è un qualcosa di sovrastatale, è un qualcosa di inedito l'Unione Europea ad oggi, no? Perché è un work in progress, nel senso che ogni tot anni esce un qualche trattato, un qualche protocollo che modifica i rapporti fra gli organi, che toglie poteri, aggiunge poteri, inserisce dosi di democrazia e limita in qualche modo il potere degli stati sovrani. È un equilibrio stranissimo. Da un punto di vista, come dire, di creazione dovrebbe essere inebriante, perché nessuno ci ha mai provato a fare una cosa del genere. La mia professoressa di riferimento scrisse un bel libro sull'Unione Europea, che adesso ovviamente non mi ricordo come si chiama perché comincio a perdere colpi significativamente, ma l'idea generale è che l'Unione Europea è un esempio, è l'esempio al momento di quella che chiamiamo multi-level governance, ovvero sia multi-level governance, ovvero sia un sistema di potere e di controllo articolato in diversi livelli non necessariamente coerenti, che però tra una cosa e l'altra riescono a gestire una complessità notevole. Tenete presente che siamo a 28, se non vado errato, 27 o 28? Come sa, 27? Con gli ultimi accessi pure? Che so che dovrebbe essere successo qualcosa da poco. Vabbè, comunque ad ogni modo anche 27. E da poco dovrebbe essere entrata, non mi ricordo chi. Esatto, la Croazia, quindi noi siamo arrivati a 28, però comunque ad ogni modo anche 27. Sono 27 sistemi, 27 lingue, 27 normative, 27 regolamentazioni, insomma, è una miriade di cose. Che, come vi ricordavo la volta scorsa, ha un suo. Anche qui una sua unicità, cioè una densità tale di differenze culturali nello spazio ristretto, perché ripeto, andate a vedere il planisfero e vedrete che l'Europa è un buco. Ecco, in quel buco c'è un'ira di Dio di spessori culturali, di prospettive, eccetera. Quindi è chiaro che per riuscire a integrare situazioni di questo genere bisogna provarci, bisogna pagare degli scotti, bisogna fare degli esperimenti, correggere il tiro, eccetera, no? Evidentemente. Questo però, come vi dicevo, in Europa sta avvenendo principalmente sul piano economico-strumentale. E il piano economico-strumentale purtroppo non è in grado di reggere tutto lo spessore, tutta la complessità dei rapporti, dei sentimenti, delle appartenenze su cui dovrebbe invece fondarsi una creazione di questo genere. Per capire meglio questo, ricordiamo quello che invece hanno fatto appunto gli stati-nazione, come si diceva, no? Al di là di lotte sanguinose che ricorderete, come il nostro Risorgimento e tutta una serie di narrazioni tutto sommato mitiche, no? Perché abbiamo gli eroi del Risorgimento, quelli che comunque hanno sacrificato la vita, quindi tutta una serie di narrazioni, una serie di filosofie anche, quindi un grossissimo sforzo culturale a supporto di questo discorso, c'è stato anche tutto il versante appunto simbolico. Abbiamo ricordato l'altra volta, per esempio, che la rinascita dello sport a fine Settecento è si inserisce in questa costellazione, perché lo sport è un modo per polarizzare energie simboliche, come vediamo d'altronde in tutte le occasioni anche noi. Nel momento in cui ci sono i mondiali di calcio, pure quelli a cui tutto sommato il calcio non gliene frega un accidente, ad ogni modo in qualche misura si sentono chiamati in causa, fanno un minimo tifo, si interessano della questione, riscoprono, no, una forma di coesione con gli altri che altrimenti normalmente non è loro pertinente. Quindi questo simbolo della bandiera, che è la bandiera, insomma, il simbolo, non diciamo naturalmente, però ecco, la bandiera noi oggi la viviamo molto di più nell'occasione sportiva che non in altre. Voglio dire, si mettono le bandiere dell'Italia quando ci sono i mondiali, difficilmente ti viene in mente di esporre la bandiera dell'Italia quando è il 2 di giugno o nelle altre occasioni canoniche. Insomma, al limite vai a vedere la sfilata, ma insomma finisce abbastanza lì. Mentre invece appunto lo sport, per la sua, questa sua capacità di unire le diverse energie, di unire gli stimoli e le propensioni, è stato riconosciuto come uno dei mezzi più intelligenti, più sensati, più potenti per ottenere questa nascita, perché non è una rinascita, è una nascita di coscienza nazionale. Non a caso, perché questo fosse utile anche al discorso degli Stati-Nazione, non c'è soltanto questa spinta, questo movente, ma c'è ovviamente anche il trasferimento di una quota di conflitto nel campo dello sport. Tant'è vero che rinascono le Olimpiadi, non è casuale. Non è casuale che le Olimpiadi nascano proprio quando cominciano a esserci dei protagonisti che trovano senso nella competizione a quel livello. È una competizione simbolica, ma è simbolica per modo di dire, come d'altronde oggi. Andate a prendere, guardate chi sta vincendo, si sta aggiudicando la possibilità di fare le Olimpiadi, e scoprirete che sono i nuovi potenti: la Cina, la Russia, il Brasile, no? Tutti i famosi BRIC. Non a caso hanno le Olimpiadi, non è buffo? È evidente che il discorso sportivo è un discorso che si allarga, no? Sto leggendo un autore francese molto, direi tosto, sì, credo di poterlo dire, che però fa un ragionamento molto interessante, usa un'immagine che è molto bella, è quella della progressione armonica, ovvero sia un modo di utilizzare l'organo nel quale suonano contemporaneamente diverse ottave della stessa nota. Quindi tu senti sempre la stessa nota, ma senti tante forme di questa nota. E credo che sia un ottimo modo per descrivere questi oggetti complessi come i simboli, come le metafore potenti. Ecco, lo sport ti dice una cosa, ma nello stesso tempo ci sono ad altri livelli tutta una serie di altri significati che arrivano insieme. Sì, c'è la competizione sportiva, sì, c'è l'orgoglio nazionale, sì, c'è la soddisfazione personale, sì, c'è tutto insieme. Non puoi scioglierne, non puoi dire lo sport so io che faccio la gara contro tutti, perché sì, tu sarai solo che fai la gara contro gli altri, ma tu c'hai la tua bandiera, la tua nazione, i tuoi colleghi, ed è quindi un'esperienza estremamente complessa. Credo che sia un ottimo modo per descrivere la gran parte della complessità sociale, perché la società è tutta così, cioè difficilmente c'è un significato che è quello tranquillo e non dice nient'altro, no? Però in certi casi trovo che in certi oggetti particolari questa ampiezza di significato cominci a percepirsi più facilmente. Lo sport è esattamente questo, perché tenete presente che non finisce neanche qui lo sport. Non è solo questo quello che c'è in gioco, c'è tanto altro. Facciamo un breve esempio perché può essere utile che ve lo ricordiate, ma lo sport per esempio va a supplire a un problema inedito che si presenta in quel periodo, ovvero sia il tempo libero. Non c'era il tempo libero prima della fabbrica, perché tu vivevi in campagna e in ogni momento avevi qualcosa da fare adatto a quel momento, per cui anche il momento in cui stavi tranquillo a chiacchierare con gli altri era un momento che aveva già una sua sistemazione nel ciclo degli impegni, no? E invece in una fabbrica non puoi, tu lavori 8 ore e poi ce n'hai, nella migliore, diciamo 12, va, tanto per essere un po' più vicini al momento storico, e nelle altre 12 ore che fai? Non c'è mica qualcosa che ti puoi portare a casa dalla fabbrica per farlo, no? Mentre l'economia contadina è un'economia dove appunto se non stai sui campi puoi stare a casa a riparare gli strumenti, fare degli strumenti, tessere, conservare il cibo, insomma ci sono una miriade di impegni che puoi distribuire nella giornata. Col lavoro a salario puoi fare solo quello, no? Quindi o stai in fabbrica oppure non fai altro, è che poi torna a casa con una piccola catena di montaggio e te fai le cose, ti avvantaggi. Quindi il tuo problema è: che faccio con la mia giornata? Che è un problema che in qualche misura interessa anche noi, anche se abbiamo trovato un sacco di modi per integrare, no? Però il problema del tempo libero è questo. Paradossalmente vedete che già il definirlo libero è contraddittorio rispetto al peana sul lavoro, no? Se a noi interessa tanto il lavoro, piace tanto il lavoro, quello dovrebbe essere tempo che non so, ti risulta. Se lo chiamo libero vuol dire che a me sto lavoro non è che mi piaccia tantissimo, no? Mi sa tanto un po' di carcerazione, ecco. Quindi c'è anche questo. Però comunque, nella fattispecie, in quel periodo, quando ancora l'hobby era un concetto inesistente, la cultura era molto diversa da quella di oggi, il problema è che quelli che non avevano niente da fare di solito bevevano e seminavano, detto proprio in modo brutale. E quindi i nuovi stati nazione, che avevano anche l'industrializzazione, si trovavano un ennesimo problema fra capo e collo: come fare a fare in modo che la gente non si massacrasse nel frattempo che andava a lavorare. E lo sport torna comodo, tant'è vero che fino alla seconda guerra mondiale compresa lo sport è pubblico, non è privato. Vi ricordate gli stadi dei nazisti, gli stadi dei fascisti, le adunate sportive, tutte quelle cose non erano decise spontaneamente dalla gente, erano decise dal potere che faceva in modo che la gente lo facesse. Perché? Perché riusciva a, come dire, no? A smussare tutte queste energie in più. Sei libero, allora vieni qui che ti faccio fare qualche esercizio, così tu, oltretutto, non solo ti controllo, ma ti instillo il senso della disciplina. Perché lo sport, soprattutto come attività collettiva, ti predispone a muoverti insieme agli altri. Pensate a quelle coreografie con 3.000 persone che fanno gli stessi esercizi nello stadio. È bello, ma non era soltanto il problema estetico, il problema è che quelli cominciavano a entrare nell'ottica di essere diretti da qualcuno e di muoversi in armonia con gli altri. Quindi, per molti versi, l'allenamento sportivo era un'anticamera dell'allenamento militare, visto che al tempo la guerra si faceva estensivamente, che se ne dica. Uno dei problemi degli stati-nazione, come abbiamo visto, era esattamente quello di avere degli eserciti di gente disposta a morire per l'ideale, cosa che i mercenari non contemplavano nella gran parte. Per cui bisognava far sì che questi fossero anche soldati. Che c'è di meglio di un'attività fisica di questo genere? Attività fisica che riesce a ottenere con la stessa botta un sacco di risultati, perché non solo ti predispone alla disciplina, ti rende più efficiente, quindi sei più produttivo sia sul lavoro che nel momento in cui vai in guerra. Sei più sano, perché fare sport fa bene, c'è anche l'igiene che sta prendendo piede nel frattempo, la medicina, no? Tutta una serie di movimenti coerenti che ti dicono che un certo tipo di attività sportiva è buona. E siccome al momento la risorsa principale degli stati non è nient'altro che l'essere umano maschio, duole dirlo, era quella l'idea, allora bisogna fare in modo che questo essere umano maschio duri il più possibile. No, noi abbiamo scoperto il lifetime value, che dicevo la volta scorsa, il valore del consumatore, ma prima l'avevamo scoperto in modo molto più concreto, cioè un essere umano maschio era uno che poteva produrre per 45 anni, grosso modo, mettiamo lì, no, 50 se sei fortunato. Per fare in modo che però producesse così dovevi stare attento a certe cose, per cui per esempio le conquiste sindacali non erano tanto sgradite ai padroni. Perché? Perché sfruttare i propri operai fino a farli morire non era un buon investimento, perché morivano. E poi toccava cercarne altri, toccava rispiegarglielo, eccetera, eccetera, eccetera. Molto meglio avere uno che già sa e riesce a fare, no? Tra l'altro al tempo l'esperienza era anche importante, per cui perdere uno nel fiore degli anni che già è stato addestrato come militare, già è stato addestrato come operaio, già ha una certa forma fisica, pensate in termini astrattamente economici che botta che è, no? O poi fa morire perché lo fai da 14 ore invece di 10, non ha senso. Quindi ci è voluto un po', ovviamente, perché siamo molto meno sensati che così, però ad ogni modo pian piano le guerre, le lotte sindacali hanno portato a una regolarizzazione dell'impegno lavorativo, che era sempre comunque estremamente peggiore di quello che conosciamo noi, che insomma oggi ormai bene o male siamo arrivati a dei livelli estremamente accettabili per molti versi, però comunque non era più disastroso come ai tempi. Ad ogni modo, come vedete, quindi lo sport serviva moltissimi scopi: igienici, di potenza, di performance, di disciplina, di controllo, di fidelizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Altro che un piccione, due piccioni con una fava. Qui con una fava hai preso uno stormo praticamente, perché erano tutta una serie di, come vedete, di vettori coerenti con le necessità del periodo. Il periodo richiedeva che ci fossero queste nuove energie da tutti i punti di vista, sia simbolici che fisici, e guarda un po', quell'attività era proprio quello che era, sembrava fatta apposta. Tant'è vero appunto che parte, no, in modo estremamente accelerato, recupera e prende piede e diventa quello che noi conosciamo oggi, insomma, bene o male. Che comunque lo sport business e tutto l'entertainment che ci ruota intorno, ad ogni modo, pur essendo seriamente influenzato da problemi economici, continua a servire anche gli stessi scopi. Non è casuale, insomma, c'è sempre anche lì una molteplicità. Ridurlo al business è ridicolo. Non c'è niente, non c'è mai nulla che si possa ridurre semplicemente al business. A noi piacerebbe, perché sarebbe semplice, però non la dice tutta assolutamente, no? Insomma, chiaramente, pensate soltanto alle violenze negli stadi, tutto l'investimento più o meno deteriore, deviante, che comunque viene effettuato in quei fenomeni, vi renderete conto che c'è ben altro in gioco che non semplicemente una questione economica. Oh, quindi il problema, come dicevamo, per gli stati-nazione è quello di crearsi una coscienza nazionale, creare nella gente una coscienza nazionale, far sì che uno pensi di se stesso che è francese, cosa che non succedeva, come oggi molti trovano difficile pensare di essere italiani, quindi figuriamoci, e sono passati 150 anni, quindi come vedete i tempi sono molto lunghi in questi fenomeni, che ci abbia il nostro tempo abbia fretta, per queste cose la fretta non serve a granché. Ad ogni modo, come si può fare ancora? Sfruttando ancora, come vi dicevo la volta scorsa, il versante simbolico. Per esempio la conquista delle montagne. Montagne. L'alpinismo nasce pure lui come attività pionieristica e attività sportiva in questo momento. Perché? Perché anche qui, come vedete, il versante simbolico è centrale. Che cosa fa l'alpinista che conquista una vetta? Ci pianta la bandiera. Le esplorazioni al Polo Nord, le colonizzazioni e tutto quanto, non sbarcava Cristoforo Colombo, sbarca e paf, pianta la bandiera, anche se lì c'è tutta gente con altre bandiere, ma quello poi lo vediamo un po' meglio, perché è proprio parte della questione che studiamo quest'anno. Però comunque questo gesto di piantare la bandiera lega evidentemente, no? Il simbolo della nazione al suo potere. Tu sei orgoglioso della tua nazione perché la tua nazione conquista spazi impervi come il Polo Nord, realtà impressionanti e difficilissime da espugnare come la cima delle altissime montagne del mondo, eccetera. Non a caso, come vi dicevo la volta scorsa, i principali esponenti di questo movimento sono inizialmente gli inglesi, perché erano quelli che effettivamente erano sul tetto del mondo da tutti i punti di vista, quindi anche arrivarci fisicamente serviva a ribadire questo discorso. E questo è un altro. E poi ce n'è ancora uno, ovvero sia la costruzione di una di lettere di nobiltà adeguate. Questa è una strategia perenne dell'essere umano. Vi ricordo per esempio il rinvio del ventennio fascista all'impero romano, tanto per dirne una, no? Ritorno dei fasci, ritorno delle simbologie imperiali e tutto quanto. Perché? Perché è un modo per ottenere autorità, autorevolezza e prestigio attraverso una pretesa discendenza. Noi siamo i figli dell'impero romano. Siccome l'impero romano ancora oggi è una realtà che te lascia abbastanza senza fiato, presentarti come figli legittimi di quella dimensione porta con sé prestigio. Usurpato nella fattispecie, ma va bene, che dobbiamo fare? Purtroppo è andata così. Ad ogni modo non lo fanno soltanto i fascisti, anzi i fascisti arrivano ovviamente dopo i fuochi, come si dice in gergo, perché avevano cominciato a farlo già francesi e inglesi, che so comunque quelli da questo punto di vista hanno anche l'esperienza più lunga, no? Francesi e inglesi sono in qualche misura le nazioni più antiche, come tentativo di chiudere il cerchio, di diventare una nazione. Avrà l'Inghilterra dal 1066, quindi addirittura siamo a dei livelli
quasi impensabili, e poi dopo ci sono stati tutti i vari problemi con Galles, la Scozia, quello che vi pare, però ad ogni modo già un primo nucleo d'Inghilterra esiste già dall'inizio del 1000, che noi ce lo sogniamo proprio lontanamente. La Francia idem, dalla famosa crociata contro gli albigesi 1300 già era una questione di riunire la Francia, perché c'era Francia del Nord e Francia del Sud al tempo, no? Quindi se per caso la Francia del Sud si fosse evoluta a prescindere dalla Francia del Nord, come stava accadendo con per esempio la Catalogna e la Liguria, perché era quello il movimento, no? Cioè, l'entità statuale ancora oggi linguisticamente c'è, il famoso paese della lingua d'oca, dove risuona Hoc, come diceva Dante, è un paese che va da Alicante fino alla Spezia. Se voi andate a vedere i dialetti che si parlano lì, sono quasi la stessa lingua. Tant'è vero che io ho fatto spagnolo a Valencia per un anno e ci portarono a sentire andiamo a sentire i cantanti qui del dialetto di Valencia, che non capite niente. A me mi sembrava di sentire uno che parlava in genovese, uguale proprio, quindi fu perfetto, no? Che si mi guardano, dice, come fai? Questo sembra più o meno con l'italiano, stiamo lì, insomma, se capisci. Quindi dall'Alicante fino alla Spezia c'è una stessa lingua che veniva parlata, che era, guarda caso, pure l'orbe dell'eresia catara alla fine del 200. Perché? Perché il conte di Tolosa, che è da quelle parti, in Francia, se sapete, stava utilizzando l'eresia catara come modo per costruire attorno a sé un altro tipo di stato contro i cattolici e contro i sovrani del nord francesi, perché i francesi sono come noi, cioè tra meridionali e settentrionali non è che si prendano moltissimo. Tanto è vero che avete visto il film Benvenuto al Nord, come si chiama? Quello è francese, il primo è francese, noi poi l'abbiamo ripreso. Ma il primo film è la storia di un francese del sud che viene mandato quasi in Belgio e non ci capisce niente, perché chiaramente, no? Quelli, cioè noi siamo lunghi, ma pure la Francia mica scherza, per cui passi da Marsiglia e vai fino a Lille, sono due mondi completamente diversi. Quindi questi francesi del nord sono quelli che poi hanno vinto, perché? Perché si sono alleati col papato, bella manovra a tenaglia, hanno fatto uno sterminio, il famoso uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi, no? La famosa... i famosi eccidi contro i catari, quindi Monsegur, Minerve, tutta quella storia orribile, che è strana se ci pensate, perché le crociate noi le avevamo fatte tutte in Terra Santa. Fare una crociata dentro casa era una cosa buffa nel complesso, però la situazione stava prendendo una brutta piega e quindi il re di Parigi e il Papa hanno pensato che tutto sommato poteva essere un'idea, dai, un minimo di un taglio un po' diverso. Quindi come vedete ci sarebbe potuta essere un altro mondo. Che se si fosse sviluppato quel tipo di stato, tutti gli stati attuali sarebbero stati altro, chiaramente, no? Cioè, un pezzo di Francia, un pezzo d'Italia, un pezzo di Spagna, tutto il resto si sarebbe, come dire, articolato secondo altre logiche. Purtroppo invece è andata come andata e ci teniamo quello che abbiamo. Vabbè, comunque, allora dicevamo che il problema delle lettere di nobiltà comunque è un problema serio, no? Che questi stati hanno affrontato per primi, cioè si sono chiesti come facciamo noi a rivestire il nostro orgoglio neonazionale di qualcosa di un po' più importante, perché noi sappiamo che una tradizione ha un peso. Non a caso, eccolo, in questo momento comincia pure l'archeologia. Archeologia che, come sapete, non è quella di oggi in cui vai, fai gli scavi, stai attento, metti in ordine. Archeologia al momento è andare nei posti e portarsi a casa le cose più importanti, come il fronte del Partenone, che guarda caso sta in Inghilterra. No, non è in Grecia, dove dovrebbe essere, perché il fronte del Partenone sta in Grecia. No, il fronte del Partenone lo trovi a Londra. Come mai? Come un sacco di cose nostre che sono sparse di qua e di là, no? Ecco, non è casuale. Perché? Perché in questo modo tu stai ponendo una discendenza. Affermi che il fasto dell'antica Grecia, che tutti uniformemente ritengono il non plus ultra della cultura antica classica, adesso rinasce in te, e quindi tu prendi tutto questo e te lo porti a casa. I francesi fanno lo stesso con l'Egitto, chiaramente, no? Eccetera, eccetera. Perché? Perché sono i due, come dire, esempi più brillanti. Stranamente hanno lasciato l'impero romano, perché c'erano noi, c'era il Papa, sarà stato scomodo probabilmente, anche se si sono portati via parecchie cose, soprattutto con Napoleone e compagnia cantante. Però comunque diciamo che le operazioni più rapinose sono state messe a segno contro appunto Grecia ed Egitto, che sono appunto i due grandi esempi della storia antica che ci tornano comodi da quel punto di vista. Quindi viene recuperato in modo semiscientifico, perché chiaramente l'archeologia nasce come scienza anche lei, no? Per quanto poi diventi scienza, se vogliamo chiamarla scienza, solo recentemente. Ma ad ogni modo è comunque nel quadro dell'evoluzione del sapere occidentale che porta allo stato attuale delle cose, quindi una disciplina specializzata che si avvale di una serie di strategie specifiche, strumenti specifici, ha un suo sapere e soprattutto pone una distanza. Questo è uno dei punti sui quali è importante riflettere. Fino al fine Settecento, ecco, lo so proprio scordato pure io, perfetto, siamo freschi. Tu ce l'avevi il libro, mi dicevi?
È stata una ragazza.
Ok, allora facciamo finta che non ci sia il libro. Dicevo, fino al fine Settecento il rapporto con l'antico non era come il nostro. Il rapporto con l'antico era un rapporto di convivenza, riutilizzo. Era un rapporto organico, non c'era differenza fra l'oggi e l'antico remoto ieri, no? Tu vivevi nei palazzi dove avevano vissuto gli imperatori, senza grossi problemi. Pensate a Roma, pensate qui a Perugia, no? Prendete l'arco etrusco, ci hanno costruito sopra delle logge, degli appartamenti, no? Senza che nessuno... Dio, che fai? Perché era una cosa... C'è l'arco etrusco, lo uso, cioè, non è che c'ha... È ancora mio, non so se mi spiego in qualche modo, facciamo parte dello stesso momento, della stessa esperienza, della stessa cultura. Con l'archeologia noi di fatto sanciamo un distacco da quella tradizione. I musei sono dei posti di morte. Nei musei tu prendi le cose e le metti sotto le teche, le metti lontane, le ingabbi. Quindi che cosa trasmettono al di là del contenuto e al di là della logica i musei? Trasmettono l'idea di un potere superiore che ospita ciò che rimane di quello che c'era prima, ma ha vinto. È un vincitore che sta, come dire, mostrando pietà verso i vinti, non è lo stesso uomo che erano i romani. Non so se mi spiego. Da un punto di vista simbolico, il museo segnala una discontinuità nella storia umana. Cioè c'è quello che c'era prima e poi ci siamo noi. E quello che c'era prima deve essere conservato, deve essere messo nelle teche, deve essere tenuto da parte, perché con noi non ha più niente a che fare, è documento ma non è più immediatamente vivo come invece era precedentemente, capite? Precedentemente nel Rinascimento fino al 1600 trovavi un gioiello antico, ma non ti sarebbe mai venuto in mente di metterlo dentro una teca, o davi a un orafo e gli dicevi ok, mo rimettimelo nel look di adesso che me lo metto. Che non si capisce perché dovrebbe essere così strano, no? Però se tu dici una cosa del genere di un diadema etrusco, te piano per matto. Diadema etrusco deve essere fermo, così immobile, no? Come una fotografia, come la famosa snapshot di cui parlava Simmel, deve essere preso e messo in una teca e guardato come diamo, vedi questi etruschi che bravi che erano. Però sono altri. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, tutto il sapere nostro non è semplicemente un problema di discipline separate, specializzate, che vedremo, ma è anche un modo per staccarci da tutto quello che siamo stati prima. Perché quello che siamo stati prima non è più valido. Ora c'è un sapere che è capace, che è definitivo, che è universale, il sapere scientifico. Tutto quello che viene prima è documento di un'illusione, è documento di superstizione, sono tutte culture che per carità erano brave, ma vorremmo mica mettere quanto siamo bravi noi, no? Questo è il quantum della questione. Quindi attraverso quella strategia noi di fatto rompiamo la continuità storica e ci arroghiamo un ruolo di supremazia rispetto a quella tradizione. Cioè la tradizione va bene, ma non fraintendete, loro erano così, noi siamo tanto così, perché noi siamo quelli che li scavano, quelli che li portano qui, quelli che li mettono sotto vetro, quelli che te li raccontano, te li spiegano, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, si dà in qualche modo evidentemente il capovolgimento della questione tra gli antichi e i moderni, no? Vi ricorderete che esiste questo, il dialogo sopra gli antichi e i moderni, il dibattito sugli antichi e i moderni, che era quello che diceva, ma siamo meglio noi moderni o se erano meglio gli antichi? È chiaro che finché vale il principio di autorità erano meglio gli antichi, tant'è vero il tempo dell'oro, no? Tutte queste cose. Ma man mano che l'uomo scopre la scienza, scopre le tecnologie, diventa più, a un certo punto uno dice, ma perché dobbiamo continuare a essere così attenti e così rispettosi verso gli antichi? Gli antichi lasciano il tempo che trovano. Noi siamo quelli finalmente che possono andare avanti lungo la strada della storia, no? Gli antichi ormai li abbiamo lasciati alle spalle, quindi la modernità si afferma come discontinuità nel ciclo storico e come anzi soluzione di supremazia e di vittoria. La modernità vince e per vincere ha bisogno di sottomettere tutto il resto. Quindi sì, le lettere di nobiltà, ma con l'accortezza che vanno lette come, no, giustamente, come lettere di referenza in qualche misura, che vogliono però magnificare quello che c'è oggi. Perciò, come vedete, la costruzione di questa benedetta coscienza nazionale è un'opera complicata, complessa, difficile, che però, come dicevamo, l'Europa non ha intrapreso minimamente. L'Europa pensa, per qualche strano motivo, che già ci sia una cultura europea e quindi non ha bisogno di lavorarci. La dà per esistente e quindi non fa che modulare nei confronti di questa cultura europea alcuni aspetti che le sembrano più interessanti. In particolare, come abbiamo visto, il problema del denaro, della moneta, dell'economia, in accordo con quelle che sono le prevalenze attuali. Evidentemente il valore più importante è il valore economico, e di conseguenza noi immaginiamo che posta una serie di condizioni economiche, da queste discendano poi gli equivalenti sociali, no? Quindi abbiamo tutti la stessa moneta, presto o tardi ci sentiremo tutti europei. Pare che non stia andando proprio esattamente così, hanno cominciato ad accorgersene pure loro, ringraziando Dio. Però la questione è: che facciamo per risolvere, per rimediare a questa situazione? E questo sarebbe più o meno quello che trovate nell'introduzione del libro. Ok? Direi che per la prossima settimana, sperando, se no vi inviterei a fare due fotocopie al volo, visto che lui almeno ce l'ha, almeno la parte dell'introduzione ve la siate letta per martedì prossimo, così ne discutiamo un po' meglio. Dopodiché cominciamo invece il primo capitolo. Vi ho detto che comunque la tesi generale di tutta quanta la storia è che i rapporti tra le culture europee in particolare, e poi ci sono tutta una serie di avvertenze che ci permettono di estendere questo discorso anche ad altri rapporti culturali, sono improntati all'analisi di un antropologo che si chiama Louis Dumont. E secondo me, da questo punto di vista, Dumont ci offre degli strumenti per risolvere, o perlomeno per superare, buona parte di quelle difficoltà di cui ho appena parlato. Perché Dumont riconosce una, non direi differenza culturale perché sembra un po' marcato, ma comunque diciamo riconosce il carattere ingannevole di questa cultura europea della quale si parla tanto. Ovvero si ci dice, sì, c'è una cultura europea, esiste, ma dobbiamo parlarne un po' meglio perché non è così ovvia come sembra. Ci sono dei gradi all'interno di questa cultura che ci permettono di capire anche come mai le cose non vanno come ci immagineremmo, perché, ripeto, abbiamo fatto tanto, però nella prassi, quando andiamo a cercare di fare qualcos'altro, andiamo a sbattere contro dei muri che non si riescono a comprendere. Pensate, no, per esempio, alla politica estera dell'Unione Europea, non c'è. La politica estera dell'Unione Europea è sempre qualcuno che è parte per conto suo, o prima chiede se qualcuno vuole accompagnarlo, nessuno gli dà retta e quindi parte uguale, oppure parte direttamente senza manco chiedere. Ma ad ogni modo non abbiamo una linea europea, abbiamo una linea francese, una linea inglese, una linea tedesca, ogni tanto la nostra, che non si è capito bene, tratteggiata la nostra, ma comunque tutta una serie di cose che, no, gridano in qualche misura che c'è da qualche parte c'è qualcosa che non quadra, ecco, fondamentalmente. E questo come lo capiamo? Lo capiamo andando a vedere la situazione prima dell'avvento dell'illuminismo e della modernità. Perché? Perché uno dei tratti che questa cultura, pseudocultura europea rivendica è quello di essere universale e comune a tutti. Una cultura europea in quanto cultura moderna, in ultima analisi, in quanto frutto universale del gesto culturale dell'illuminismo di fine Settecento. Che cosa rivendica l'illuminismo alla fine del Settecento? Rivendica per la prima volta una cultura universale e deterritorializzata. Vi ricorderete liberté, égalité, fraternité, suppongo, no? Ecco, perché liberté, égalité, fraternité? Perché l'illuminismo dice grazie alla luce della ragione, perché vi ricordo che i lumi sono i lumi della ragione, non è che stanno lì con le torce in generale, ecco, i lumi della ragione ci rivelano cosa? Che gli uomini sono tutti uguali. E quindi tutti devono convenire di ciò che la ragione sancisce. So se è chiara la questione. Quindi questo nuovo pensiero, che sarà poi il pensiero illuminista, sarà il pensiero positivista, sarà il pensiero scientifico, sarà il pensiero unico di cui parla Marcuse, quello che ci troviamo fra i piedi noi in ultima analisi, cosa afferma? Che siccome gli uomini sono tutti uguali, se una cosa viene riconosciuta giusta, degna, corretta, quella varrà per tutti. Non devi stare a fare differenza. Da cui viene, ricorderete, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, per esempio. Se l'uomo è un uomo con la U maiuscola, qui purtroppo le lettere sono importanti, non è l'uomo qualunque, ma è l'uomo, allora se per lui valgono alcune cose, varranno in tutti i cieli, in tutte le situazioni, in tutte le circostanze. Le culture sono irrilevanti. Quindi questo significa universale e deterritorializzato, ovvero sia il sapere moderno si presenta come un sapere che vale per tutti gli uomini, a prescindere dalle loro caratteristiche e a prescindere da qualunque specificità culturale accessoria. Ok? Questo è il punto. E questo sapere è un sapere del tutto inedito. Non c'era fino ad allora, non c'era stato fino ad allora, salvo che in un campo che immaginerete forse, ovvero sia la religione cattolica, che ha bruciato le tappe da questo punto di vista, perché la religione cattolica è la prima che dice di valere per tutti, pure quelli che non ne sanno niente, pure quelli che sono già morti, mentre le altre religioni erano sempre state religioni di un gruppo, quindi valevano per quelli del gruppo, fine. La religione cattolica dice no, devi andare in giro a avvisare tutti quanti perché anche per loro valgo. Pur essendo cominciata qui, sono universale. Quindi questo, come vedete, questo anelito all'universale è profondamente iscritto nelle nostre radici culturali. Perché noi abbiamo delle forti radici, come saprete, no? Greco-ebraiche. O giudeo-cristiane, chiamatele un po' come pare. Comunque, grandissima parte della nostra cultura origina da lì. Originando da lì, guarda caso, dopo qualche millennio, questo anelito all'universale, questo anelito al globale torna con l'illuminismo, l'illuminismo che oltretutto si pone in modo divertente contro la religione, no, ripete esattamente le stesse strategie, gli stessi passi che la religione stessa aveva fatto, questo è peculiare. Ora, il ragionamento che fa quindi questa cosa che Dumont chiama configurazione individualista moderna, ovvero sia questa versione di cultura di cui abbiamo appena parlato, è configurazione individualista moderna. Tra le altre cose, questa configurazione individualista moderna ha un altro aspetto particolarmente originale, quello appunto di focalizzarsi sull'individuo. Mentre tutte le altre culture, come forse ricorderete, vengono considerate oliste e quindi strutturaliste e quindi portatrice di un primato della società sull'individuo, la cultura moderna ribalta la questione e dice no, il problema è che c'è un primato dell'individuo sulla società. Ecco perché individualista. Nella sua versione, diciamo, polemica divulgativa, la configurazione individualista moderna cosa sostiene? Sostiene che al suo comparire essa ha semplicemente preso il posto di tutte le culture precedenti. Ecco perché c'è una cultura europea in un certo senso, no? Perché questa è comparsa in Europa, ha schiacciato tutte le culture preesistenti ad essa e quindi adesso tutti gli europei hanno la stessa cultura, che è la cultura, la configurazione individualista moderna. Mi seguite? Sicuri? Se ci sono dei dubbi chiedetelo, perché qui la cosa comincia a diventare un po' complicata. E quindi questo è uno dei fondamenti dell'idea che esista una cultura comune europea, ok? Ed è un fondamento che da una parte è sbagliato e da una parte è corretto, quindi è qui il divertente della cosa. Oltretutto, questa cultura è quella che fonda tutte le nuove discipline e l'articolarsi delle conoscenze come lo conosciamo noi oggi, no? Quindi è la cultura da cui nasce, per esempio, la sociologia, l'etnografia, l'antropologia, tutte le scienze sociali, poi seguirà la psicologia. Insomma, comunque diciamo che è il quadro di riferimento e di comprensione di tutto quello che viene fatto in seguito come scoperte, come progresso nelle conoscenze. Tant'è vero che, come probabilmente vi ricorderete, uno degli scopi di alcune di queste discipline, in particolare etnografia, etnologia e antropologia, è quello di dar conto della diversità delle culture, come abbiamo già detto, no? L'antropologia nasce per spiegare come possono esistere tutte queste culture diverse, quando ce n'è una sola che siamo noi dovrebbe bastare, tutti questi altri che fanno, ecco. E quindi la domanda che l'antropologia rivolge alle altre culture è: perché non siete come noi? E presume che studiandole si possa capire dove hanno sbagliato, come fare a rifargli riprendere il passo, no? Le famose vie in via di sviluppo, tutte queste cose qui. Quando arriva Dumont, che, come dire, è un tipino che d'antropologia l'ha praticata assai, perché si è fatto 15 anni in India, ha scritto un testo ad oggi fondamentale per la cultura, per la comprensione della cultura indiana, che si chiama Homo Hierarchicus, quindi insomma non è che non sa di che parla, però poi torna a casa e ha delle difficoltà a entrare in questa ottica, ovvero sia a limitare l'approccio antropologico soltanto alle culture altre, no? Alle culture inferiori, alle culture barbare, alle culture selvagge, alle culture primitive. Sapete, no? L'antropologo studia sempre i balinesi, quelli degli arcipelaghi, sempre le stesse storie. Non andate a prendere, vedrete che Malinowski è stato a Bali, non si sa per quanto, quell'altro in Micronesia. Insomma, andavano lì, tipo Gauguin, tutti a vedi selvaggi nudi, queste cose qui, vabbè. Però perché non riflettere anche sulla nostra cultura con questo arsenale concettuale? E soprattutto, quando poi un antropologo di un certo spessore si mette a riflettere, si rende conto, come Dumont, che c'è un problema, nel senso che noi possiamo anche chiedere agli altri perché non sono come noi, ma da un punto di vista quantitativo so di più loro, dice Dumont. È sbagliata la domanda, e questo è uno dei principali interventi devastanti di Dumont sulla tradizione antropologica. Dice: noi non dovremmo chiedere a loro come mai non sono come noi, ma dovremmo chiedere a noi com'è che non siamo come loro, perché le culture tradizionali sono la gran parte. Se vado a vedere nella storia e ad oggi, ci sono molte più culture tradizionali che non culture moderne, per cui non sono loro quelli che sdirazzano, siamo noi che siamo diventati qualcos'altro. Quindi la domanda è: come mai noi siamo diventati qualcos'altro? E la risposta è la famosa configurazione individualista moderna, perché a un certo punto in Francia, a fine Settecento, un pugno di filosofi, geni, letterati, eccetera, ha fatto questa idea geniale. Quindi Dumont porta con sé, la prima cosa, un capovolgimento, no? Assolutamente, una rivoluzione copernicana dell'antropologia. Non è più che noi siamo la norma e gli altri sono qualcosa che deve essere spiegato, ma noi diventiamo l'eccezione interrogativa, ovvero sia: perché noi siamo diventati così? Perché noi abbiamo tutta una serie di caratteri che sono diversi dalle culture normali. Uno l'abbiamo visto, le culture tradizionali tutte, nella grandissima parte dei casi almeno, voglio tenere aperte delle porte che potrebbero darsi che ci siano delle eccezioni, ma sono culture dove la società prevale sull'individuo. Sono culture, per esempio, dove prevalgono gli status ascritti, se vi ricordate di che si tratta, ovvero sia che l'atto della nascita comporta una serie di doveri, diritti, limitazioni, eccetera, eccetera, come le caste indiane. Nasci in una casta e si sa già tutto di te, tutta la tua vita è già bella descritta, con chi parlerai, cosa mangerai, che vestiti metterai, dove abiterai, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, prima di tutto questo, ma Dumont declina queste differenze in una specularità di opposizioni fra tratti. Allora dice, per esempio, nelle culture tradizionali prevale il rapporto con le persone, la relazione con le persone. Nella cultura moderna prevale la relazione con le cose. Tanto, per dirne una. Nella cultura moderna, nella cultura tradizionale, la distinzione tra soggetto e oggetto non è così netta, mentre nelle culture moderne sì. Soggetto e oggetto sono brutalmente separati. E questa cosa adesso la affrontiamo un po' più nello specifico. Nella cultura tradizionale i valori sono normalmente intrisi nella vita quotidiana, cioè i gesti della vita. Nella cultura moderna i valori sono segregati, ovvero sia vengono trattati pure loro un po' come i residui archeologici, no? Vengono presi, messi da una parte, contemplati, guardati, però poi non intervengono nella vita. Vi ricordate cosa dice Jimmy Carter, o comunque che uno dei detti americani classici, business is business, non c'è valore lì. Il valore va bene da un'altra parte, ma quando io poi agisco posso fregarmene. Ecco, nelle culture tradizionali non funziona così. Nella cultura tradizionale l'azione è comunque un'azione valoriale. Ok? È quella che Weber avrebbe chiamato l'azione razionale rispetto al valore, mentre nella nostra cultura prevale l'azione razionale. Meno male, un attimo. Rispetto allo scopo. Ok. Quindi questa terzo tratto, questi non sono esaurienti, ma sono tanto per dare una regolata. Nella cultura tradizionale le discipline, il sapere è molto coeso, è molto generale in qualche misura corrente. Nella cultura moderna il sapere è diviso in discipline che sono compartimentate e non in contatto le une con le altre. La parcellizzazione del sapere. Ok? Questi sono i quattro tratti architettonici, come li chiama Dumont, che descrivono l'una e l'altra modalità di essere delle culture. Le culture vengono chiamate culture oliste o tradizionali, quelle precedenti, e culture moderne, le altre, individualiste o moderne. Quindi Dumont tratteggia questa opposizione. Ci dice, a un certo punto, a fine Settecento, compare questa cosa che non aveva nessun tipo di precedente, non c'era da nessuna parte, e si pone come la nuova cultura, perché abbiamo detto è universale ed è delocalizzata. Quindi non è che vale solo per la Francia, anche se compare in Francia e ha tanti tratti francesi, vogliamo dircelo, ce lo possiamo dire, però comunque viene concepita come buona per tutti. È un po' quello che penserà Marx, se ci pensate, il secolo successivo, no? Che dice Marx? Che se tu spieghi la verità alla gente, quella non può che comportarsi in un certo modo. Spiegando agli operai che vengono sfruttati, non può che venirne la rivoluzione. Poi non è successo e questo ci dovrebbe dire qualcosa. Ma l'idea degli illuministi qual è? Che una volta che tu spieghi alla gente la ragione, tutto quello che gli hanno raccontato, la superstizione, come venivano sfruttati, quelli non possono che diventare uguali davanti alla legge, fraterni, eccetera, eccetera. Liberté, égalité, fraternité. Sta cosa cozza in modo terrificante con le convenzioni dei tedeschi. I tedeschi, come la sentono, si mettono lì proprio così. In particolare uno che studieremo con un po' più di attenzione, che si chiama Herder. Ecco, Herder è il padre dell'idea dell'appartenenza. Quindi, no? Dice Berlin, che è un grandissimo studioso recente, che non abbiamo ancora apprezzato manco una frazione dell'importanza che ha avuto il pensiero di Herder per la nostra cultura, però tenete presente appunto che già l'idea dell'appartenenza non è da poco, la capisce lui, ovvero sia lui dice, ma scusami, io mi sento molto più vicino a qualcuno con cui vivo e condivido le cose che non a uno che sta dall'altra parte del mondo. Come fai a dirmi che siamo tutti uguali? Non è vero che siamo tutti uguali, io sono più uguale con qualcuno di quelli con cui condivido qualcosa. No, che non uno che non ha mai sentito, non so se avete presente la gag di Guzzanti sull'aborigeno, quella che dice, ecco, finalmente con questi nuovi mezzi a disposizione posso mettermi in contatto con qualcuno che abita dall'altra parte del pianeta, con qualcuno che ha gli antipodi, posso parlare con l'aborigeno, avere con lui una conversazione. Aborigeno, ma io e te, ma che cazzo se dobbiamo dire? Ecco, l'idea è quella, cioè che ci dobbiamo dire noi con l'aborigeno? Per carità, saremo esseri umani entrambi, ma tu puoi pretendere che io provi per l'aborigeno lo stesso tipo di affetto, di emozione che provo per qualcuno che condivide il territorio, il cibo, la lingua e i costumi con me? È un po' difficile, dice Herder, no?
Un po' come l'indipendenza dei Salvini.
Eh?
Un po' come l'indipendenza dei Salvini rispetto alle varie loro poi. Ma loro
non a caso quelli erano tutti protestanti, guarda un po' i casi della vita, come vedi le cose tornano, no? Questi sono ovviamente anche loro figli di protestanti, e quindi Herder appunto dice, io non sono d'accordo con questa cosa, a me questo illuminismo non mi piace, perché porta ad un appiattimento su delle caratteristiche che può esserci pure, ma quindi questo discorso, questo dibattito, che poi verrà anche tra l'altro riaffrontato da Simmel in un saggio che vedremo con un po' più d'attenzione, che si chiama Sulle due forme di individualismo, ovvero sia l'individualismo delle uguaglianze e l'individualismo delle differenze, è già di per sé un segnale che tutta appoggio immediato a questa cultura non c'è. Cioè sì, emerge la cultura moderna, ma non senza opposizioni. Quello che ci viene a dire in ultima analisi Dumont. Sì, la cultura moderna, per carità, ha un potenziale enorme, ed è vero, perché sappiamo, abbiamo visto che è mossa da esigenze pratiche, esigenze economiche, esigenze di potere, esigenze organizzative, esigenze razionalizzanti, che è tutto un movimento culturale, quindi è ovvio che arriva come uno schiacciasassi. Ma, dice Dumont, non è vero che il suo arrivo rimuova tutto quello che c'era prima. Stavo dicendo, dicevo prima che il movimento, quello che dice la cultura moderna oggi è che al suo arrivo lei ha sostituito tutte le altre culture ed è diventata la cultura, ok? E quindi tutti siamo più o meno d'accordo gli uni con gli altri, perché quello che dice Dumont è che sì, è arrivata, ha fatto un finimondo, ma non è vero che le altre culture sono sparite in un batter d'occhio, capito? Perché erano culture tradizionali, millenarie. Di nuovo, non stiamo parlando della cultura dei pizza e fichi, qui parliamo della cultura francese, inglese, tedesca, olandese, italiana, spagnola, cioè tutte culture che hanno in qualche misura poi colonizzato il resto del pianeta, perché poi al di là dell'estremo oriente tutto il resto ha avuto a che fare con noi, anche l'estremo oriente per altri mezzi, ma pensate al Sud America, pensate all'Africa, pensate a tutto il resto del mondo, ci sono arrivati gli francesi, gli spagnoli, gli inglesi, siamo sempre lì, no? Quindi le lingue si parlano più spagnolo in America che non in Spagna, per cui insomma mi pare abbastanza evidente che c'è stato tutta una serie di cose. Quindi è evidente, dice Dumont, che questa cultura, questa configurazione individualista irrompe sulle varie scene sociali e culturali con una incredibile energia. Però non facciamoci fuorviare, non è vero che rimuova e cancelli tutto ciò che c'era prima. Anzi, le varie culture cosa faranno? E questo ve lo accenno e poi direi che ci fermiamo. Che ora è? Scusami. È 4. Beh, sì, vediamo un po' allora. Dunque, dicevo, cosa faranno tutte queste altre culture? Cercheranno di venire a patti con questa cultura. Ok? Cioè ogni nazione, di fatto, affronterà un processo di interazione, di acculturazione reciproca tra queste esigenze moderne e ciò che c'era prima, che porterà ad una modifica reciproca di nuovo. Quindi sì, cambierà la cultura precedente, ma anche la cultura moderna non sarà più la stessa. Di fatto ne verranno, dice Dumont, delle varianti nazionali. È un po' come un virus. Cioè, voi siete 4, se io iniettassi lo stesso virus in tutti e 4, difficilmente reagireste tutti e 4 allo stesso modo, perché siete 4 diversi, no? Quindi ogni organismo reagisce a questa invasione in modo suo, relativo ai modi suoi culturali, se trasferiamo il discorso. Quindi se io inserisco questo stesso stimolo, che è la configurazione individualista moderna, in 4 culture tradizionali diverse, alla fine ne verrà fuori qualcosa che non è la cosa che c'era all'inizio, non è manco quella che c'era prima, è un'altra, è una novità, è una cosa, una variante nazionale. Quindi ci sarà la modernità francese, la modernità italiana, la modernità anglosassone, la modernità spagnola, la modernità olandese. Non c'è una sola modernità, dice Dumont, capite? Ecco perché non ci capiamo, perché sì, sono modernità, quindi hanno qualcosa in comune, ma non abbastanza in comune da cancellare ogni differenza. Perché? Perché la modernità attuale dell'Olanda non è la stessa dell'Inghilterra, non è la stessa della Spagna. Questo diciamo che è soltanto il primo livello di analisi della questione. Però vorrei che cominciasse, che fosse piuttosto chiaro, capite? Quindi dice Dumont, è inutile che parliamo di una sola cultura moderna, perché non c'è una sola cultura moderna. C'è il risultato di processi di acculturazione profondi, devastanti, impegnativi, che ognuna delle culture precedenti alla modernità ha sopportato a causa della modernità stessa. Ma era anche impensabile, dice Dumont, che delle culture millenarie scomparissero. No. Non era pensabile. Che avrebbero fatto quelli che ci abitavano? Le culture millenarie assorbono il colpo, pagano pegno, perché chiaramente la modernità ha dei costi, ha delle logiche completamente diverse. Per esempio, vi ricordo il passaggio dagli status ascritti agli status acquisiti. l'idea della meritocrazia, l'idea della mobilità sociale, sono tutte cose che non c'erano assolutamente prima, no? Quindi è chiaro che tutte le vecchie strutture legate allo status ascritto, eccetera, vanno per aria, quindi non c'è più la nobiltà, bisogna ripensare tutti i modi di interazione, un sacco di cose. Però questo non accade dall'oggi al domani. Dice Hobsbawm, che è uno storico che ha scritto un libro spettacolare che vi consiglierei di leggere, si chiama Il secolo breve, sul Novecento, e domani vi porto, la prossima volta porto il libro e ve lo leggo, ma al momento ve lo cito a memoria, che nessuno avrebbe immaginato che le conseguenze del disgregarsi di queste istituzioni tradizionali sarebbero state così profonde e così veloci. Perché? Perché tutto quell'insieme di cose pian piano resiste, poi a un certo punto non regge più, e noi siamo quelli che vedono quello che succede quando crolla. Perché da fine Settecento c'è l'Ottocento, è un secolo di transizione, il Novecento ancora, la Seconda Guerra Mondiale è il momento in cui tutto quello che resta va per aria. E quindi noi ci troviamo a vivere di fatto la vera modernità. La modernità nel senso letterale del termine, cioè quello della configurazione individuale moderna, per molti versi è quello che stiamo vivendo noi oggi. Ecco perché c'ha tutti questi problemi, questi urti, queste crisi, queste distribuzioni sbagliate dei redditi, eccetera, perché quella è la modernità. Prima, dice Dumont, la modernità che c'era era una modernità temperata, una modernità che si reggeva, che ha ottenuto tutti i suoi successi, perché è innegabile dire che la modernità ha avuto dei successi grazie all'apporto delle culture tradizionali che in qualche modo continuavano a smussarne gli angoli. Perché l'Italia ancora oggi, e questo è un anticipo della terza parte del libro, tutto sommato della crisi ha pagato un prezzo abbastanza contenuto? Perché l'Italia non è moderna, la mia risposta. Noi siamo molto meno moderni di tutti gli altri. Noi siamo quelli che erano contadini fino agli anni 40, fino agli anni 50. Leggete un qualunque articolo di Pasolini e vi descriverà i problemi negli anni 60 dei giovani contadini che arrivavano in città negli anni 60, parliamo 50 anni fa, l'altro ieri proprio. Quindi noi abbiamo fatto finta di essere moderni, ci abbiamo provato, no? Per esempio l'industrializzazione del sud, il problema del mezzogiorno, cioè tutta questa serie di aspetti che ci portiamo dietro, da che ci ricordiamo noi almeno, sono tutti mutuati da quella pretesa di modernità, ma siamo sempre stati visti come i meno moderni di tutti dagli altri. Sempre quelli che arrivano all'ultimo momento, quelli che devono aggrapparsi con le unghie e coi denti per rimanere fra il G8, nei G20, nei colloqui, in tutte queste cose. Cioè, stiamo sempre perché siamo effettivamente bravi da molti punti di vista, ma con sforzi, no? Non siamo moderni noi, non siamo organizzati, non siamo freddi, non siamo tutto quello che ci si aspetterebbe dalla modernità come la immaginano loro. Quindi il nostro non essere moderni, perché diventa a un certo punto una fortuna? Perché quando la modernità va in crisi, se non sei molto moderno, forse è una buona idea. Non so se... Questa è la trama del libro è questa. Vi ho svelato chi è l'assassino, mi dispiace, ma insomma credo che sia opportuno che ve ne rendete conto. Cioè la mia proposta è che noi potremmo ridiventare quelli che orientano il resto del mondo. E tenete conto che l'abbiamo fatto per un sacco di tempo. Non è che mi sto inventando niente. Cioè, fino al Settecento l'Italia era il fulcro della cultura mondiale. Forse non rispetto ai cinesi e agli indiani, vabbè, amen. Però diciamo per tutti quelli che ci abbiamo intorno a noi, quindi nella fattispecie per l'Europa, sì. Tant'è vero che vi ricordo, non diventavi adulto se non dopo essere sceso in Italia, con il famoso Grand Tour, no? Quello che poi ha dato la radice al turismo. Non sei turista perché si fa il tour, però il tour prima non è che andavi da dovunque, il tour voleva dire che venivi in Italia, stop, ce n'erano altri, andavi a Venezia, andavi a Firenze, andavi a Roma, andavi a Napoli, Palermo, ma rimanevi qui perché era quello il punto, ok? Perché tutti riconoscevano che una densità culturale, una densità di sapere come la nostra non era ripetibile. Pensate come stiamo messi, sparerei quando ci penso, vabbè, però comunque ad ogni modo capite quindi che noi oltretutto abbiamo avuto meno tempo degli altri di metabolizzare questa cultura, questa configurazione individualista moderna, se vogliamo prendere gli spunti da Dumont. Dumont non parla dell'Italia, manca a dirlo, perché insomma siamo così. dobbiamo farci pace, d'altronde poi è morto, quindi forse avrebbe pure fatto, però inizialmente si è occupato di Francia e Germania, che sono le due grandi dimensioni della questione per quanto lo riguarda. E quindi Dumas non parla dell'Italia, però volendo possiamo tentare di riflettere in questi termini. E una delle riflessioni che vengono per prime è che noi, come credo di avervi già detto, in qualche misura replichiamo la complessità culturale europea. Cioè l'Italia a sua volta non è una, ma è tante Italie, tante culture, passate, presenti, esistenti ad oggi, minoranze linguistiche più o meno note, albanesi, greci, ladini, valser, ce ne sono a iosa di altre forme, altri modi di essere italiani. E poi comunque sappiamo benissimo che ogni regione è poco, ma ogni comune grandicello è un'area a sé in Italia, tra una cosa e l'altra. Dopo quello che è successo, dopo tutto quello che ci abbiamo avuto fra i piedi per tutti i secoli della nostra storia, no? Dal 450 in poi, dopo Cristo, sono arrivati tutti. Anche Gengis Khan è venuto, quindi voglio dire, non ci siamo privati di nulla. Ci abbiamo anche i cinesi, in un certo senso. Quindi normanni, arabi, la qualunque, abbiamo la qualsiasi. Quindi è chiaro che questo ha comportato una ulteriore diffrazione. Cioè il mio problema è che l'Italia, quando la cominci a ragionare con quest'ottica di Montiana, non è che c'è l'Italia e la configurazione, ma c'è la configurazione e tutte le diverse Italie che ci hanno fatti i conti, e ognuna l'ha interpretata in un modo diverso, capite? Quindi per noi è ancora più complicata la questione, non è semplicemente la variante italiana, ma qui abbiamo le subvarianti della variante italiana, perché è chiaro che la Toscana è una cosa, il Friuli è una cosa, la Lombardia, il Veneto è un'altra, il Napoli, Sicilia, Sardegna, sono tutti modi diversi di accettare questo stimolo. Quindi figuratevi quanto diventa complicata la questione, no? Poi dici, com'è che non riusciamo a realizzare una qualche unità? Dovremmo fare una confederazione, in ultima analisi, per essere oggettivi, no? Perché per noi anche la stessa italianità è un po' come la configurazione individualista moderna, è un qualcosa con cui ancora non stiamo particolarmente a nostro agio. Non so se questo è chiaro. Noi abbiamo una tale varietà di qualsiasi cosa, di cucine, di lingue, di pensieri, di storie culturali, di retroterra, di costruzione del potere, delle istituzioni, di tutto, che dire che siamo italiani bisogna fare uno sforzo più o meno come dire che siamo europei. L'idea è quella. Capite? Quindi è un po' un caleidoscopio da questo punto di vista. Noi siamo questo finimondo inserito in un altro che è un abbondante finimondo, e dopodiché c'è l'Europa. Uno comincia a capire come mai è difficile riuscire a pensarsi europei quando ragioni in quest'ottica. Perché? Perché comunque è un processo in fieri pure quello, e andrebbe preso in questo senso, andrebbe interpretato in questo senso e andrebbe aiutato in questo senso. Cioè non possiamo dire che già siamo europei. In parte lo siamo, sì, lo vedremo dalla prossima lezione, in parte lo siamo perché c'è comunque una storia che ci unisce, no? Ma di nuovo, nello stesso tempo c'è una storia, ma ci sono anche tantissime altre cose che ci separano, quindi dobbiamo in qualche modo riuscire a prenderne coscienza per poter far sì che questo panorama si, no, in qualche misura si armonizzi e porti a una consapevolezza diffusa dell'essere europeo. Non accadrà sicuramente da solo. Questo è poco sicuro.